Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Il cinema affronta molti aspetti della vita ed è uno dei modi migliori per raccontare il mondo. Per questo lo si studia, si analizza e i cineasti lo utilizzano per esprimere un punto di vista ed una prospettiva. E oggi parliamo di ecocinema con Gabriella Blasi, docente alla Griffith University. Buongiorno Gabriella.
Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori.
Ecocinema quindi, e dicevamo come il cinema sia per natura un punto di vista, una prospettiva. Qual è lo sguardo dell'ecocinema?
Benissimo, questa è una domanda fondamentale. Sì, lo sguardo ecocinema è fondamentalmente uno sguardo non antropocentrico, quindi noi guardiamo analizziamo i film e spostiamo. I film sono espressione, no? degli esseri umani, un'espressione essenziale di un punto di vista, come dicevi tu prima. Però nell'analisi noi ci soffermiamo su un'etica non antropocentrica, su dei valori che decentrano la centralità dell'uomo, se vogliamo, e spostiamo la nostra attenzione sulle relazioni con l'ambiente, le relazioni storiche, le relazioni temporali, le relazioni con i luoghi.
Quindi torniamo a essere un po' piccoli nella natura, nella maestosità della natura.
Sì, ed il cinema in questo senso è un veicolo fantastico, perché ci pone, ci mette proprio di fronte, ci fa vedere quanto siamo piccoli, no? In fondo, quando guardiamo anche i film dei primi anni del Novecento, c'è un senso di meraviglia, c'è un senso di comprensione dell'essere umano come appunto un'espressione temporale di quel momento. Non siamo più al centro.
E sì, e poi le tematiche ambientali naturalmente negli ultimi anni sono tornate alla ribalta e giustamente forse l'ecocinema si inserisce anche in questo contesto.
Assolutamente, sì. L'ecocinema è una è uno sviluppo dell'ecocritica, del pensiero ecocritico. Ecco, l'ecocritica si è sviluppata come ecologia letteraria inizialmente. E poi sì, il pensiero ecocritico si è sviluppato e il pensiero ecocinema è una continuazione del pensiero ecocritico. È una corrente di studi cinematografici dal carattere interdisciplinare in cui veramente convergono la critica cinematografica ma anche gli studi ecologici e gli approfondimenti filosofici, gli approfondimenti di carattere etico, se vogliamo. Quindi partiamo dal cinema e poi appunto ne sviluppiamo le varie tendenze, no? In campo critico. Però appunto al centro dei nostri interessi c'è appunto il rapporto tra gli esseri umani e il mondo.
E tu hai da poco concluso un corso online per la Griffith University proprio sull'ecocinema, concentrandoti su 5 film italiani degli ultimi anni. Come li hai scelti?
Allora, sì, no, il processo di identificazione dei film è stato piuttosto interessante. Ho voluto soffermarmi su espressioni cinematografiche che si rifanno a tradizioni italiane precise, ma che in qualche modo traducono queste tradizioni all'interno di una di problematiche molto attuali, no? Ogni modulo, diciamo, del corso si sviluppa intorno ad un film. Quindi il primo film è La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Ogni modulo, si sofferma su aspetti, diciamo, di analisi del testo cinematografico, analisi dello stile, se vogliamo, si sofferma su aspetti culturali specifici della tradizione italiana e su aspetti interpretativi, perché la prospettiva ecocinema è fondamentalmente una prospettiva interpretativa, è una lente, no, che adottiamo per interpretare i film come espressione, come sintomo del mondo attuale in cui viviamo, dove le problematiche ambientali sono problematiche che sono importantissime. E questi temi sono temi che interessano moltissimo agli studenti. Funziona proprio per attirare studenti che vengono da diverse discipline, non soltanto studenti interessati alla lingua e alla cultura italiana, ma studenti di altre discipline anche.
Infatti questo corso è stato proprio progettato per essere destinato a tanti studenti diversi, non solo a quelli che studiano la lingua italiana, è così?
Esattamente, sì. Il corso è aperto a studenti di terzo anno che vengono da discipline umanistiche, non soltanto studenti di lingua, ma anche studenti di altre discipline e anche studenti di cinema, ovviamente. Quindi in questo senso funziona perché offre ad ognuno qualcosa di particolare interesse, ma c'è un aspetto concreto, attuale, che alletta molto gli studenti, diciamo, contemporanei. Io ho una figlia, per esempio, che è poco più piccola di Greta Thunberg, i miei studenti sono poco più grandi di Greta Thunberg, e questa è la generazione alla quale noi stiamo, ci rivolgiamo, no? Queste sono le tematiche che gli studenti contemporanei hanno molto a cuore.
Stiamo parlando con Gabriella Blasi, docente alla Griffith University, che ha da poco concluso un corso sull'ecocinema, in particolare quello italiano. Ecco, tu hai scritto molto anche su Terrence Malick, che è una scelta quasi irrinunciabile per l'enorme importanza degli elementi della natura nei suoi film, ma in questo corso ti sei concentrata, come dicevamo, sul cinema italiano di oggi. Perché secondo te l'Italia ha qualcosa da dire sull'ecocinema? È per le qualità del suo paesaggio in particolare, o ci sono altri motivi?
Sì, anche per le qualità del paesaggio, senz'altro, ma la tradizione italiana è una tradizione fondamentalmente umanista, e la sfida che ci si pone di fronte è una sfida culturale. Quindi, diciamo, quando si parla di cinema, quando si parla di espressioni culturali all'interno appunto di un pensiero contemporaneo, secondo me è importantissimo andare alle radici come abbiamo fatto ad arrivare dove siamo arrivati, come mai siamo qui, e quindi appunto l'Italia ha moltissimo da offrire in questo senso, perché è la culla del pensiero umanista. E quindi in questo insomma, c'è moltissima letteratura attuale che critica, no, la cultura umanista, e secondo me in questo senso non dobbiamo fare l'errore di gettare via l'acqua con il bambino, no? perché per quanto appunto la cultura umanista viene criticata per aver messo l'essere umano al centro del mondo, no? Per aver messo l'accento sull'uomo, sull'essere umano. In questo senso appunto l'Italia ha moltissimo da offrire. Io in questo uso, nel corso appunto ci soffermiamo su pensatori contemporanei come Roberto Marchesini, no? Che sono appunto pensatori del pensiero postumanista, o Serenella Iovino, che ha scritto un pezzo molto molto importante, che lessi nel 2011, che mi spinse poi ad affrontare appunto il mio dottorato su Terrence Malick. Lei scrisse questo saggio intitolato proprio Un umanesimo non antropocentrico.
Quindi traduciamo per chi non mastica, diciamo, queste parole, ma quindi l'uomo è importante, ma questo non vuol dire necessariamente che debba essere il centro dell'attenzione sempre.
Esatto, sì, è proprio uno spostamento etico quello che viene richiesto, no? Diciamo, non siamo più al centro dei valori, ma appunto, ritornando a quello che dicevi tu nella presentazione, sì, ecco, l'essere umano fa parte del paesaggio.
Fantastico, questa è una bella definizione, l'essere umano che fa parte del paesaggio. E c'è una scena tra i film che hai presentato in questo ultimo corso che ha colpito te o i tuoi studenti particolarmente, magari un'immagine forte, un racconto forte di quello che è l'ecocinema e di quello che rappresenta?
Questa è una bellissima domanda. Un'immagine che mi viene in mente è un'immagine dal film di Alice Rohrwacher, Le Meraviglie, ed è un'immagine di Gelsomina, che è la protagonista del film. Lei è un'apicoltrice, quindi ha queste alle api, eccetera. Lei gioca con queste api, e c'è un numero particolarmente interessante in cui vediamo Gelsomina giocare con delle api, e queste api che emergono dalla bocca, escono dalla bocca. Ecco, quella è un'immagine fortissima, è un'immagine che fa venire in mente una serie di possibilità interpretative, no? Diciamo, la divisione tra l'interno e l'esterno, la divisione tra la soggettività umana e la soggettività non umana. e tutta una serie di altre considerazioni che vengono racchiuse in quel momento così, così forte, no? Diciamo, quell'immagine così forte di Gelsomina con queste api che le escono dalla bocca. Secondo me quella è un'immagine particolarmente forte.
Il tuo corso, Gabriella, è stato reso possibile sia in italiano che in inglese, quindi non era necessario conoscere la lingua italiana per affrontarlo. Però parliamo anche di questo, visto che si collega un pochino a quello che hai fatto. Come sta l'insegnamento dell'italiano dalle tue parti e come si è collocato il tuo corso? Che tipo di importanza ha avuto il tuo corso anche per chi sta imparando l'italiano?
La mia percezione, ecco, è... è un momento di crisi questo per l'insegnamento dell'italiano in Australia. Io purtroppo ho vissuto, diciamo, in prima persona un po' la crisi, ecco, dell'insegnamento della lingua italiana. Ero prima all'Università della Sunshine Coast, dove poi l'italiano è stato tagliato, appunto in Queensland. Adesso la Griffith è l'unica università che offre corsi di italiano, no? Quindi, insomma, la situazione non è rosea, senz'altro non è rosea. Questo corso è in qualche modo risponde a questa crisi, insomma, offrendo, diciamo, la possibilità di studiare la cultura, la lingua italiana, studenti italiano, ma appunto anche ad altri studenti che hanno altri interessi.
Grazie Gabriella Blasi, docente della Griffith University, e alla prossima.
Grazie infinite, grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.